Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Major League Soccer.
Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia, in italiano sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce. Attraverso le analisi delle partite che come al solito ci deliziano in questi weekend senza troppo calcio europeo soprattutto, e degli argomenti più importanti che caratterizzano di nuovo quello che succede negli Stati Uniti, tra cui il mercato. Ci sono state un paio di bombe di mercato, ci sono state un paio di notizie importanti soprattutto nella West Coast, che parleremo ovviamente in questa 23esima puntata di questa quarta stagione. Io sono Federico Montalenti, con me Davide Antognoli. Ciao Davide.
Ciao Fede, ciao a tutti.
E Alessandro Acquistapace, bentornato, ciao.
Ciao Fede, ciao a tutti.
Come al solito un saluto a Sebastiano Trovato, Max Cristina, Cristiano Faranna e Ale Cappelli, che come al solito li aspettiamo per le puntate successive. Ok, è successo di nuovo abbastanza di tutto, più che altro fuori dal campo direi, perché comunque in campo hanno giocato, ci sono state partite piuttosto interessanti. Ne avevamo parlato la settimana scorsa con Davide in una puntata un po' di raccordo tra le pause nazionali e appunto le giornate piene, visto che era un po' stata una giornata spezzatino. Diciamo che nonostante le parole di cautela dei fan, degli allenatori, dello staff dei Philadelphia Union, intanto sono di nuovo primi in classifica, mentre dall'altra parte c'è la squadra che ormai l'hanno già definita juggernaut, come piace subito etichettare tutte le varie squadre che iniziano a fare lo squadrone per vincere un titolo, nonostante il nostro Max Cristina li dia spacciati ai quarti di finale. Poi vedremo chi appunto avrà ragione, che sono appunto i Los Angeles FC, che hanno vinto tra l'altro una partita non facile contro i Red Bulls, grazie ad un Arango che è tornato al gol con abbastanza continuità. Appunto, dicevamo dello squadrone, perché cosa ha fatto parlare più di sé? Due principali argomenti. Uno è stato il rinnovo di Vela, forse più importante rispetto all'altra notizia da un certo punto di vista, perché la settimana scorsa con Davide l'avevamo accennato. Se ne va, resta, se ne va. Lui aveva detto è solo un business, quindi forse ha voluto un attimo, non lo so, dare un po' di fare un po' il piagnisteo casalingo, far punzecchiare un po' la società, che poi ha trovato appunto il rinnovo, perché poi nelle parole che ha detto sono state non lascio questa squadra senza vincere un titolo, e siamo tutti d'accordo. Detto ciò, è arrivato un altro TAM, non è arrivato un DP, e che è Gareth Bale, quindi un giocatore che forse nello scacchiere di Los Angeles FC non è forse la figura adatta, forse lo vedremo in una, probabilmente una posizione super ibrida, magari da seconda punta, posso magari sbilanciarmi? Davide, che ne avevamo parlato appunto.
Potrebbe essere, onestamente sono aperti vari scenari, ecco, per la posizione di Bale. Sicuramente un giocatore con un grandissimo star power, che porta sicuramente una cultura vincente, questo è poco ma sicuro. Per lui potrebbe essere un'ottima soluzione, allora, se non ho visto male, ha questa mezz'annata più un altro anno. Onestamente non sono così sicuro che vada avanti così tanto Bale, non tanto per l'età, ma perché mi sembra abbastanza svogliato, diciamo. Sicuramente lui voleva arrivare in forma mondiale e la MLS gli dà un'ottima possibilità di fare ciò, ecco. Dopo il mondiale bisogna capire che voglia avrà il ragazzo di andare avanti, ecco. Però tatticamente è una bella gatta da pelare per Cerundolo, ma onestamente averne di gatte da pelare come Gareth Bale per,
sicuramente
per trovargli un posto in campo, potrebbero anche puntare su un assetto molto molto offensivo quando giocare da terzino, non lo so, però diciamo che meglio averlo che non averlo, ecco.
Ale.
Poi come Tam indubbiamente, ecco,
quello sì, esatto.
Diciamo che sicuramente, come dire, ci sono due fasi delle, sono come fossero due acquisti differenti. Questo Gareth Bale, abbiamo detto via Tam, quindi con uno stipendio che è veramente un trentesimo di quello che aveva Real Madrid, e con la vista sul mondiale, quindi con il doversi per forza di cose tenersi in forma, è un giocatore veramente importante ed è veramente, potrebbe veramente essere decisivo. Segnalo che Los Angeles FC ha forse preso via Tam i due giocatori che in questi anni nel grande calcio europeo hanno avuto più lo squilibrio tra ciò che erano in grado di fare magari sul lungo periodo in campionato e ciò che erano in grado di fare nei tornei brevi, perché appunto anche Chiellini ha faticato le ultime due stagioni ad avere continuità a Torino, però era l'europeo, l'ha vinto lui fondamentalmente. Bale ha portato praticamente da solo il Galles ai mondiali per la prima volta in 60 anni, non ha quasi mai giocato in a Real Madrid, certo, però comunque al Tottenham non era stato così male. Quindi insomma, considerato che la squadra è già ricca di giocatori forti e che è profonda e che ha tanti, insomma, non dovrebbe essere un problema navigare la regular season, potrebbero anche averli presi, no, solamente per la spinta finale, per arrivare ai playoff, soprattutto con uno come Bale che ha bisogno in quella fase dell'anno di essere al massimo della forma. Quindi ormai veramente si aspetta solo ottobre, novembre, quella fase lì della stagione per capire, perché è tutto lì. Sono una delle due squadre che ha fatto la mossa win now, solo che Los Angeles FC è già in una buona posizione, l'altra sono i Columbus Crew che hanno preso uno dei giocatori, uno degli acquisti più costosi della storia dell'MLS, il Cuc Hernandez, che viene dal Watford, ha giocato in Premier League, ha giocato anche bene in Premier League quest'anno pur essendo retrocessa la sua squadra. Ecco, quello è un giocatore, insomma, è pure lì, hai due dei giocatori più costosi a essere l'MLS, a questo punto sei veramente in una situazione in cui o vai ai playoff oppure c'è qualche problema, e se vai ai playoff però non è che ti puoi anche aspettare di fare magari un'uscita al primo turno perché ti qualifichi come ottava o quello che è, devi anche far bene, ci sono tante pressioni, due squadre che ambiscono a fare la finale subito in entrambe le conference, vedremo se magari arriveranno loro o se l'anno prossimo qualcosa cambierà, perché io considerato poi che c'è un'opzione per la squadra, perché in MLS a differenza di altri sport americani, così come nel calcio in effetti, le opzioni per i giocatori sono rarissime, qualora l'opzione di squadra di Gareth Bale venisse usata, sfruttata, Bale diventerebbe un DP, e forse Bale come DP, io avrei avuto dei dubbi avere Bale come DP anche quest'anno che doveva andare ai mondiali, l'anno prossimo non lo so, vedremo. Poi sul rinnovo di Vela, insomma, pure lì io mi mantengo, cioè mantengo un po' scettico, perché nel 2019 lui era il miglior giocatore per distacco del campionato, adesso è forte ma non è il miglior giocatore del campionato, e tu però lo stai pagando e lo vai a pagare come uno che deve essere a livello dei migliori giocatori del campionato.
È una coccola,
sì, però a un certo punto, insomma, è vero che Los Angeles FC ha uno slot da designated player libero, però io adesso il rinnovo di Vela quanto è lungo non lo so, se l'anno prossimo poi rinnovi anche Bale o cedi Rodriguez, che poi probabilmente è un'opzione perché lo vogliono cedere, oppure poi è difficile trovare spazio per tutti alla fine.
Ma sai, io sono convinto di questa cosa qua, se Vela vince il titolo non rinnova più, punto.
Il fatto però è che il contratto, cioè lui un rinnovo per vincere il titolo lo deve fare, lo ha firmato oggi, ho visto, magari non so se l'avete visto, ma è arrivato proprio mentre stavo preparando a registrare la notizia ufficiale del rinnovo, e lui sarebbe, cioè lui ha bisogno di rinnovo per provare a vincere il titolo, poi però questo rinnovo quant'è, un anno, due anni? Se è un anno può darsi che si mette insieme a Bale e quindi quando se ne va uno l'altro diventa designated player, però insomma
c'è questa frase appunto che dice ha ufficialmente rifirmato per tutto il 23, quindi non so se non si capisce se effettivamente sia un sei mesi oppure un anno, come vediamo se a marzo che comincia la stagione gioca ancora con noi. Quindi bisogna un attimo, secondo me, capire questa situazione qua. È chiaro che, appunto, tu dici Columbus, che arriva da un pareggio abbastanza non brillantissimo, ecco la scorsa partita, forse, come si dice, tanto a casa di Real Salt Lake, che ultimamente non è che si è che ha fatto vedere buone cose, ma comunque è una squadra abbastanza difficile da anche difficile che segni ultimamente, quindi diciamo che è stata più una visita dello Utah da parte di Columbus, però la Eastern ci fa vedere come fino agli ultimi due posti bene o male ci siano sempre possibilità di arrivare ai playoff, perché se si è nati a 23 punti e Columbus ne ha 18, quindi con i soliti doppi turni o le situazioni in cui o gli scontri diretti, chiaramente tra l'altro ci sarà un doppio turno appunto, c'è la possibilità subito di recuperare da una parte o dall'altra, quindi non so, io a Est quest'anno vedo, come dicevamo, se l'anno scorso c'erano almeno 11 partite, 11 squadre in lotta per i playoff all'ultima giornata, credo che si possa benissimo replicare anche quest'anno. Non so se, cioè, come avete visto, almeno Davide, tu che magari segui un po' più da vicino la Eastern e hai fatto recentemente la preview dopo la preview del primo terzo di campionato, forse hai visto anche tu come l'altalena sia.
Ah sì, indubbiamente abbiamo visto, guarda, i Reds fino a due settimane fa erano nella parte decisamente bassa della classifica. E adesso non ho visto col pareggio, aspetta che guardo al volo, adesso sono sesti, non so, pareggio dell'ultima settimana. Quindi sono, allora, a parte Philadelphia, c'è alla fine tra Philadelphia e Cincinnati, che sono le sette squadre attualmente sopra la linea magica, sono sei punti.
Sì, sì, sì.
Quindi e Miami, che è la prima delle escluse, è a otto punti da Philadelphia.
Sì, sì, sì.
Iniziano a essere un po', però sì, diciamo che Columbus è abbastanza indietro in questo momento, infatti l'avevamo detta anche come delusione. Però la stagione è ancora lunga, molto lunga, quindi non sono ancora spacciati, ecco.
No, quello sicuramente no. Una squadra, appunto, altre notizie abbiamo visto di mercato che possono essere interessanti, forse parlando di una squadra che comunque non ci sta, non è che ci stia facendo veramente, come si dice, sta brillando, che sono i Colorado Rapids, che con l'acquisto appunto di Zardes, parlando appunto di Columbus, che ha liberato il posto da DP a Columbus per prendere Zardes, c'è una situazione abbastanza difficile nel segnare. Hanno comprato un nuovo giocatore, che è Mezquida dal Volos FC, però di nuovo un centrocampista, nel senso, ne aveva così bisogno il Colorado di un altro centrocampista che sia anche offensivo, oppure effettivamente c'è il problema sono i centrocampisti sull'attacco più che gli attaccanti a segnare.
Mezquida l'hanno venduto, l'hanno mandato in Grecia perché appunto non...
Scusa, sì, sì. Vabbè, comunque ho avuto un lapsus sull'acquisto.
Però comunque alla fine, nel senso, è difficile, nel senso, hanno chiesto, insomma, è da un po' di tempo, no, che i tifosi dei Colorado chiedono il numero 9, la punta fondamentalmente, ed era logico, insomma, no, era logico, però insomma, sapendo chi è il proprietario, era anche, ci si poteva anche aspettare che non l'avrebbero proprio soddisfatto. Ecco, non avrebbero preso il Cucho Hernandez, se vogliamo metterla così, però alla fine qui adesso loro hanno preso un giocatore che i gol li fa, li ha sempre fatti, Zardes, e forse il problema è un po' più complesso, nel senso non è semplicemente una questione di manca il giocatore, forse c'era una ragione, come sempre, nel senso a volte le cose ci paiono logiche, abbiamo una squadra che fa molto bene, a cui manca l'attaccante a 15-20 gol, dici metti l'attaccante a 15-20 gol e quei 15-20 gol arrivano automaticamente, no, potresti anche perderli quei 15-20 gol, oppure lui potrebbe farli, pensiamo a come è andato Cristiano Ronaldo al Manchester United quest'anno, lui può fare i gol, ma li vai a perdere, tutti gli altri li perdono i gol che facevano, quindi non sono gol che aggiungi, sono gol che togli, perché vai a fare qualcosa in una certa maniera che prima non facevi. È un bilancio delicato, alla fine hanno fatto una mossa perché avevano bisogno di farla, e insomma non puoi, alla fine erano anche senza designated player, l'anno scorso l'unico che hanno avuto Namli non ha quasi mai giocato, dovevano fare questa mossa, però è difficile, insomma è difficile da spiegare, non è neanche da dire, sai, uno va a vedere la scorsa stagione, i dati ci dicevano che Colorado aveva overperformato, no, non particolarmente, non era così evidente la differenza di prestazione, insomma, tra ciò che producevano e ciò che effettivamente realizzavano. E è un bel pasticcio, più che altro io penso che sia l'ennesima situazione in cui forse avere un proprietario più presente aiuterebbe, perché le persone che stanno lì hanno fatto un buon lavoro e la scorsa stagione è un buon lavoro a un certo punto, però questa è una lega che cresce, che continua a crescere, in cui il salary cap cresce ogni anno, in cui insomma ogni anno, anche se magari non con i salti grossi che ci si potrebbe aspettare, c'è nuova qualità e c'è un livello un po' più alto del precedente, e quindi tu ti devi adattare, una squadra può arrivare solo fino a un certo punto non spendendo o spendendo poco, poi insomma anche Philadelphia Union spendono poco, ma loro hanno tutta un'altra situazione dietro e tutta un'altra vita dietro e tutto un altro settore giovanile. Quello dei Colorado Rapids è buono, però insomma è anche il Colorado, come dire, cioè è il Colorado, appunto, è un posto, non voglio dire abbandonato da Dio, però più o meno non è un grande luogo ricco di calcio, e l'unica eccezione, se vuoi far avere un settore giovanile d'élite come magari Real Salt Lake, a quel punto è avere un ottimo settore di scouting delle zone estere, se uno vede la formazione under 15 di, anche under 17 di Real Salt Lake o i Real Monarchs in MLS Next Pro, che sono infarcite di giovani, vedi, ci sono ragazzi che vengono da tutto il paese perché sono più bravi a trovarli, e quindi Colorado cioè, può arrivare solo fino a un certo punto senza avere qualcuno che ci mette i soldi. Anche Billy Bean degli Oakland Athletics, quello su cui hanno fatto il film Moneyball, sì, fa il miracolo, però poi non vince, e Billy Bean è ancora lì, e chi segue la MLB sa che gli Oakland Athletics sono un po' un disastro, perché il loro proprietario, che tra l'altro è lo stesso di San Jose Earthquakes, e si notano alcune tratti in comune,
similitudini, esatto,
non vuole spendere, sposterà la squadra a Las Vegas, ma non vuole spendere proprio niente, non fa un sacrificio che sia uno, e Billy Bean, che è ancora lì, cioè, insomma, non ha mai vinto le World Series, ecco.
E non, no, ma neanche la wild card praticamente non ha mai vinto, perché il problema era, come appunto citando il film lo diceva, è inutile arrivare al ballo se poi non riesci ad entrarci, quindi arrivare davanti alla porta e poi perdi la partita più importante, puoi anche fare così bene tutta la stagione, poi se non vinci le partite importanti diventa difficile. Chi invece appunto ha messo i soldi, l'ho citato verso la fine della puntata della scorsa settimana, però appunto visto che Ale appunto ne aveva parlato, ha scritto anche un articolo, L'Apple ha messo i soldi per la MLS, dal prossimo anno, per 10 anni, ci sarà questo contratto incredibile con l'MLS per far vedere tutte le partite senza blackout, senza spot, bla 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 bla. Sappiamo bene come questi network appunto digitali cerchino di dare l'esperienza, così come piace dire, l'esperienza migliore del momento. Ovviamente per chi segue da poco l'MLS magari non se lo ricorda, ma io mi ricordavo già che questo esperimento fosse stato fatto da questa MLS TV, che era una sorta di NBA TV, NHL TV. C'erano tutti gli sport americani, ormai hanno la propria app, la propria emittente, che gli fa vedere tutto quello che vuole senza interruzioni, solo, in realtà solo con le pubblicità richieste e vendute sul network. Diciamo, da un certo punto di vista era ora, dall'altro, cioè, io la vedo anche comunque una bella scommessa, nel senso, ok, che il mondo si sta spostando su tutte queste piattaforme, però alla fine queste piattaforme sono la nuova pay per view, quindi non è che si cambi moltissimo rispetto a quello che è, anzi, sappiamo come dei competitor, come possono essere Netflix e quant'altro, stanno cambiando anche i loro abbonamenti in modo da essere comprati da più persone e metteranno in pubblicità, quindi alla fine non si chiama appunto Telepiù, si chiama Apple TV, nel senso, almeno questa è la mia idea, forse. Magari troppo semplicistica, però chiaramente il mondo si sta muovendo da quella parte, e quindi è giusto che anche la MLS si muova, soprattutto sull'anno del mondiale. Opinione riguardo, Davide, comincio da te e poi vediamo Ale se ci dà qualche cosa in più rispetto a quello che appunto abbiamo letto sia con lui che sul sito della MLS.
Guarda, la scommessa è una scommessa importante. Apple è un nome importante, questo indubbiamente. Quindi diciamo che Apple si gioca molto, cioè non esageratamente, però si gioca comunque una fetta di credibilità, perché comunque è un progetto abbastanza nuovo anche per loro. La potenza di fuoco c'è, questo è poco ma sicuro. Cioè, diciamo che se potranno trovare un partner solido come Apple era difficile, è difficile da trovare un partner a quel livello, ecco. Quindi la scommessa è importante, devono fare un lavoro fatto bene. Diciamo che parlando fuori onda con Ale, anche quando era venuto fuori il tema, se facessero una roba stile Red Zone, mi sembra sia nell'offerta, potrebbe essere una cosa molto interessante, ecco. Già parlavano di dare un giorno, di evitare poi lo spezzatino, ma quindi dare un giorno, diciamo, dedicato all'NMS, che potrebbe essere il sabato, se non ho letto male,
Non ho
col grosso
capito. Cosa dicevi?
che diano un giorno fisso, diciamo, per l'NMS, che potrebbe essere il sabato, molto probabilmente non, con la maggior parte delle partite il sabato, ecco. Potrebbe essere comunque come richiedevano anche i tifosi, non avere un po' di partite il giovedì, un po' il venerdì, ma avere tipo stile NFL, 2 o 3 orari nella stessa giornata, come il grosso delle partite dell'NFL, che tolto il Monday night e il Thursday night, il grosso delle partite si giocano in 2 fasce orarie della domenica più una partita sempre la domenica sera. Quindi si sì, potrebbe andare in questa direzione. Sono curioso, diciamo che un motivo in meno per aver da zona ancora, quindi vedere.
Infatti,
Se
Ale.
no, altro, ecco, scusa una cosa, poi lascio la parola ad Ale, che è molto più informato di me. Un'altra cosa dovrebbe migliorare il servizio da quel punto di vista, quello che criticavano sicuramente su da zona, ma anche criticavano anche sui media locali, il fatto che c'erano i collegamenti 30 secondi prima dell'inizio della partita e 30 secondi finita la partita, il collegamento finiva. Mentre si parla sicuramente di una copertura nettamente maggiore con questa nuova partnership.
Sì, molte cose le ha già azzeccate Davide, nel senso appunto insomma, potrebbe andare in male in maniera spettacolare, esplodere proprio, insomma, come veramente un fallimento storico, però potrebbe anche essere al contrario un grande successo. E di base l'idea è che la MLS non ha sempre preso i rischi negli ultimi anni nella sua storia, non è sempre stata quella che ha fatto go big or go home. Ecco, quindi già solo l'idea che lo faccia è bello da un certo punto
Ah,
di vista.
ma infatti scusami, cioè, un contratto di 10 anni ha un senso come curva di successo e di fallimento nello stesso tempo, nel senso che hai 4 anni di tempo per arrivare al mondiale e poi hai 4 anni di tempo per capire se effettivamente puoi continuare a rinnovare in questi 8-10 anni, capisci se... Non è solo Apple ad essere interessata, ma inizia ad essere una cosa un po' più grande o capire come puoi organizzarla, perché poi, nel senso, credo, cioè, diventa poi, cioè, ovviamente è facile dirlo adesso, però ovviamente può esserci anche poi lo stesso ESPN, la stessa, non so, la stessa Fox o chi per loro.
Sì, è proprio un momento pivotale nel senso che, insomma, sotto tutti i punti di vista, ovviamente il punto dello streaming, tu hai citato il fatto che Netflix offrirà gli abbonamenti con le pubblicità, da un certo punto di vista si stanno iniziando a vedere le prime crepe nel modello dello streaming, quindi potrebbe anche essere esploso, insomma, tra 10 anni, per come sono andate le cose, l'idea di vedere lo sport in streaming potrebbe esserci già passata e già essere antica, quindi sai, sotto quel punto di vista è un rischio, però è anche un rischio perché, sai, la MLS va a togliersi da molti occhi che poteva ricevere, però da un certo punto di vista, appunto, è la cosa giusta. A un certo punto uno vuole anche vedere i rischi, io voglio vedere qualcosa di più rischioso. E tutti gli appassionati dell'MLS sperano di vedere una situazione un po' più ambiziosa e sperando magari che questo accordo li renda più ambiziosi dal punto di vista anche degli investimenti sui roster. E se è vero che quando si va a calcolare i dati, poi alla fine, se uno considera l'aumento delle squadre che è passato in questi anni, poi alla fine la cifra che arriva a ogni squadra ogni anno non è poi così superiore a quella che era all'inizio della trattativa, ovviamente, però quindi non sarà quello a guidare l'aumento del salary cap, anche il revenue sharing che è stato inserito nel contratto collettivo e che partiva dalla base del rinnovo dei nuovi contratti collettivi. Dei nuovi, scusa, dei contratti per i diritti televisivi, questo revenue sharing non cambierà molto. Parliamo di un aumento di 400 mila dollari sul cap, 600 mila dollari sul cap, quindi non è tantissimo, però è già. Quindi, però, l'arrivo di nuove proprietà, ce ne sono sempre di più tra gli expansion e i cambiamenti di dirigenza, potrebbe portare le persone, visto che sono cambiate le persone, se ne sono andati alcuni dei più, diciamo, scettici e conservatori sotto questo punto di vista, potrebbe spingere la Lega a essere più ambiziosa. Ne hanno parlato alcuni proprietari come Blitzer di Real Salt Lake, ne ha parlato Adrian Hanauer dei Seattle Sounders, è quello che ha detto che stanno lavorando a qualcosa di nuovo. E quindi, insomma, è una scelta ambiziosa e speriamo che si trasmetta anche sulle altre situazioni. Poi, come ha detto Davide, appunto, alla fine è ambiziosa, potrebbe andare male, ma comunque ha già centrato le due cose che gli appassionati volevano, cioè appunto le date precise, tutte le partite si giocheranno il mercoledì o il sabato, tranne quando magari ci sarà uno slot televisivo, perché appunto ricordiamo la MLS comunque è ancora in trattativa con la TV via cavo, con i canali TV via cavo, ESPN, 2EDN soprattutto. Probabilmente anche perché sono quelli su cui hanno i numeri migliori, e TSN in Canada, però di base le partite si giocheranno il mercoledì e il sabato. Questa è una cosa da dire agli appassionati italiani. Gli orari dovrebbero essere tutti intorno alle 7 ora locale, 7 di sera, e purtroppo l'orario, cioè 7, 7 p.m. Eastern Time, quindi l'orario più vicino a
L'una.
noi, comunque è l'una da noi.
Anche
Quindi
due.
le belle partite del sabato alle 9 non ci saranno più, però si ha appunto la
La possibilità
consistency, quindi
di rivederlo il giorno dopo in
sì,
un modo
esatto.
in un modo anche un po' più chiaro che non...
Ma poi appunto si ha la... queste cose, appunto si ha la quello che chiedevano i tifosi è stato ottenuto, quindi l'avere una possibilità di accendere la TV sempre a quell'ora e vedere che c'è la partita, che è una cosa che ormai si vede, fanno tutte le leghe sportive, tutte quante, insomma, lo fanno in America, lo fanno in Europa, cioè comunque noi in Serie A pure con lo spezzatino sappiamo che sabato alle 20:45 c'è una partita, quindi è un vantaggio, perché uno può anche pensare di programmare la partita, magari vede più partite della sua squadra, non della sua squadra, quindi è una cosa positiva. L'altra cosa positiva, ovviamente, come ha detto Davide, la copertura, non solo la... diciamo quello che sappiamo già, e non solo il whip around show stile Red Zone, appunto, ma
vogliamo
anche...
Potenzioni in MLS,
esatto, e ma anche delle sorte di dei show pre intervallo e post partita per ogni partita, quindi delle sorte di, per chi lo seguisse, Inside the NBA con Shaq Barkley e Ernie Johnson e adesso non mi ricordo Kenny Smith e... Però, insomma, quindi questa sarà una cosa interessante. Interessante anche il fatto, ce ne sono alcuni interessanti, tipo che ogni squadra avrà la possibilità, se lo vogliono, di produrre il proprio show pre-partita, post-partita, intervallo. E questa è una cosa interessante. Insomma, sono tante cose interessanti. C'è un piccolo dubbio, forse, quello che è il dubbio più grande legato al... in questo nuovo contratto, che è la scomparsa delle televisioni locali, perché la MLS non è mainstream negli Stati Uniti, ma le franchigie sono mainstream nelle proprie città e sono parte importante dello scenario sportivo locale, e ci sono televisioni locali che non contribuiscono molto economicamente, il massimo è 6 milioni all'anno da LAFC, ma hanno delle partnership molto unite. Se uno vede gli highlights o anche le partite MLS su DAZN con commenti in inglese, nota che ci sono dei trend. Può vedere, esempio, io penso adesso i nomi dei commentatori, spesso non mi ricordo, ma penso a Jordan Angeli, che commenta i Columbus Crew, ex calciatrice.
Sì, c'è quello di DC United, che è sempre lui.
Sì, quello è anche, anche i Red Bulls hanno... Anche i Red Bulls hanno la stessa coppia, c'è Ray Hudson, quello
anche
che...
Persino gli Earthquakes hanno la stessa...
Esatto, cioè, ma gli Earthquakes hanno una, come commentatrice, una grandissima commentatrice, adesso non ricordo il nome, ma è un'ex giocatrice degli Stati Uniti, sta provando a portare la NWSL nella Bay Area. C'è Miami che ha Ray Hudson, che è quello dei video, dei gol di Messi in cui impazzisce, perché insomma che ha quello stile molto particolare. E Minnesota ha un'ottima coppia.
Sì,
io immagino
che molti di questi
verranno assunti alle MLS.
Esatto, sì, nel senso esatto, verranno assunti da Apple per...
No, e questo io lo spero, penso che queste siano le coppie. Si dice, poi bisogna vedere, magari ci sarà una sorta di lead voice, quindi un commentatore principe, penso a come ad esempio è in questo momento John Champion per ESPN, è la voce con l'accento inglese perché è l'ex commentatore della Premier League, e potrebbe essere esempio
c'è anche quello dell'NBC che è abbastanza
potrebbe essere, perché se n'è andato a NBC Arlo White, intendi?
Sì, mi sembra
Arlo
di sì
White,
White. Io ho un sogno, Taylor Twellman come Scott
che fa, esatto,
potrebbe vedere, bisogna vedere. Taylor Twellman è una voce importante di ESPN, e ESPN anche, come dire, altri diritti sul calcio, avrà la USL ad esempio.
ESPN ha speso talmente tanti soldi per quella
presenza scenica con Scott Hanson, non sfigura Taylor Twellman, dai, un bel silenzio.
No, però ESPN c'è da dire che ha speso una barca di soldi per quei due che non sopporto di Fox, che commentavano la NFL, quindi non so se hanno i soldi per comprare qualcun altro.
No, ma vabbè, tanto non devono comprare più nessuno, perché forse, insomma, bella, MLS probabilmente rimarrà su di loro.
Sì,
però diciamo che in effetti, come dire, ciò che la MLS otteneva dai suoi partner televisivi era il minimo indispensabile ed era veramente brutto, insomma, anche vedere, cioè noi io lo vedo anche dalle immagini, anche la produzione di ESPN, quando noi vediamo gli highlights, magari su YouTube, non è quella di un grande evento, questa verrà prodotta già meglio, insomma... C'è da vedere,
i soldi per farlo ci sono.
C'è da vedere come sarà la MLS a produrre, perché l'unico esempio che abbiamo è quest'anno c'è stata la MLS Next Pro, quindi la Lega di Sviluppo. Chi ha visto la MLS Next Pro sa che è un'esperienza orrenda. C'è una sola telecamera, tranne per la partita settimanale che è un po' importante, ma per tutte le altre c'è una sola telecamera che non è controllata da un cameraman, è controllata da un'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale non ha ancora imparato, cioè a inizio stagione proprio si perdeva le azioni perché non capiva dove stava il pallone, adesso lo vedi e non è proprio esperta, quindi si ha veramente l'idea di vedere una partita dilettantistica come quelle che puoi beccare su YouTube, non è una grande idea, però è anche vero che adesso
la USL, esatto,
ma sì, ma dovranno fare qualcosa di più, vedremo. E comunque, appunto, è una scelta ambiziosa, può andare malissimo, ma in questo momento l'ambizione è quello che serve a questa Lega.
Allora, io però, se posso scommettere i famosi 5 euro, blackout all'esordio di almeno 10 minuti, lo voglio, perché se no non stai funzionando bene.
Prenderanno di testa per quei 10 minuti, visto che è esperta di blackout ormai.
Perché tutti accendono in quel momento e esplode il segnale per 5 minuti.
Allora, io non l'ho mai vista, però a questo punto direi che sarà necessario la terza o comunque la quarta, visto che la terza mi sa è già in lavorazione, la quarta stagione di Ted Lasso abbandona, esatto, la Premier League, torna in MLS, e come dicevo su un commento, mi piacerebbe dire che è mia questa battuta, ma no, l'ho letta qualche altra parte, Ted Lasso arriva nell'espansione in MLS a Richmond, Virginia, e appena capisce, gli viene detto che cos'è la TAM, la location money, impazzisce e se ne va.
Male. Quello che più o meno fanno più o meno tutti ultimamente per cercare di fare un po' di mercato. No, comunque, sicuramente una situazione interessante, appunto, vedremo poi gli sviluppi, ovviamente per come è fatta Apple, ci saranno anche una serie di pubblicità incredibili e magari non è detto che nel prossimo keynote di settembre ci sia anche qualche parola a riguardo, qualche filmato in 8K per far vedere quanto sia bello il campionato. Parlando appunto di gioco,
se poi facessero una sorta di Drive to Survive in questi giorni, ESPN ha firmato il nuovo contratto televisivo per la Formula 1 negli Stati Uniti, credo tipo decuplichino l'impegno, sono 75 milioni all'anno, che è più o meno quello che prendeva la MLS prima, e quello è quasi tutto Drive to Survive fondamentalmente, e quindi diciamo anche il Tour de France sta intraprendendo quella strada con Netflix. Personalmente, da appassionato di ciclismo, mi piacerebbe veramente tanto fosse un successo. E, insomma, la MLS potrebbe fare questa cosa, potrebbe fare anche tante altre cose. Il mio vero sogno, più che Drive to Survive...
Scusami, se All or Nothing ha funzionato, può funzionare qualsiasi...
Sì, certo. Il mio sogno, più che queste cose qui, che però comunque ci saranno probabilmente in qualche versione, il mio sogno è... Good Morning Soccer, fondamentalmente.
Esatto.
Riportano a casa da NFL Network Rachel Bonnera.
Esatto.
È andata alla NFL e ha condotto, credo, non so se condurrà, insomma, ha condotto alcune puntate di Good Morning Football quando non c'era Kay Adams, che adesso se n'è andata definitivamente, e sarebbe un bel ritorno a casa, visto che lei ha iniziato lavorando nel mondo del calcio.
Esatto. No, però parlando appunto di giovani e parlando appunto di nuove realtà, Davide, nel pre-puntata ci avevi appunto detto di cosa stava facendo la nazionale Under 20, giusto per dare qualche notizia, perché ci sono poi delle, sfaccettature interessanti se ci, per qualsiasi, per un'eventuale qualificazione alle semifinali, giusto?
Sì, allora fondamentalmente sta disputando il CONCACAF Under 20 Championship, Under 20 Championship, o lo diciamo tutto in inglese,
o poi non dici niente, giusto?
Allora, fondamentalmente si giocherà stanotte, mi pare all'una, i quarti di finale tra Stati Uniti e Costa Rica, anche gli altri quarti di finale quali sono. E fondamentalmente da questo turno iniziano ad avere, diciamo, qualcosa in palio. Già saranno Stati Uniti e Costa Rica stanotte all'una, stanotte giocheranno alle 4 invece Panama contro Honduras, mentre domani all'una Repubblica Dominicana contro Giamaica e alle 4 Messico-Guatemala. Perché iniziano ad esserci già qualcosa in palio? Perché le 4 semifinaliste, quindi le 4 vincenti di queste 4 partite, si qualificheranno per il mondiale under 20 e le 2 finaliste invece si qualificheranno per le Olimpiadi, mi pare a Parigi, giusto? Nel 2024. Per gli USA sarebbe un traguardo importante, visto che mancano dal torneo olimpico maschile dal 2008, con 2012 e 2020 condizionati da 2 grossi errori dei portieri, sapete quanto mi stanno qua. Sean Johnson nel 2012 e David Ochoa, che poi ha fatto lo switch per il Messico l'anno scorso. E quindi diciamo che sarà, diciamo, un traguardo abbastanza importante per gli States. Squadre composte ovviamente da ragazzi giovanissimi, quasi tutti in MLS, tra quelli che si sono già messi in grande evidenza in campionato ricordiamo Cade Cowell di San José e Paxton Aronson di Philadelphia. Si è giocato anche Caden Clark, non vorrei dire una stupidata.
Sì, sta giocando in questo momento, diciamo, il migliore, i migliori in questo momento sono Diego Luna, sì, ex Barcelona Academy, e il Paso preso da Real Salt Lake, ne ho pure scritto quando è stato annunciato il suo passaggio a Real Salt Lake, che è veramente, sembra, è il giocatore più col corpo più strano che abbiamo mai visto, cioè sembra quasi, cioè Valbuena, non so se ricorda Valbuena, se, insomma, ha un corpo meno strano perché è proprio tozzo. Diego Luna sembra veramente di vedere, ha delle gambe piccolissime però fortissimo veramente. E Quinn Sullivan da quando è iniziato questo ciclo ha fatto 10 gol in 7 partite e soprattutto se arrivasse la qualificazione al mondiale potrebbe ambire al record di, insomma, al record di gol in nazionale under 20 statunitense. Questo lo devo citare perché ha 15 reti, il capocannoniere nella storia della nazionale under 20 statunitense è Breck Shea. No. Questo è veramente un salto nel passato. E la cosa importante è, ovviamente, come ha detto Davide, se vincono stasera col Costa Rica, stanotte col Costa Rica si va ai mondiali under 20, cosa che gli Stati Uniti ha fatto negli ultimi 3 edizioni facendo sempre molto bene, arrivando ai quarti e venendo eliminato 2 volte dai futuri campioni. E se si arrivasse in semifinale, ovviamente, appunto, si dovrebbe giocare alle Olimpiadi, ma il rischio, la vincente che sfiderà negli Stati Uniti quale dovesse qualificarsi, è quella di Panama-Honduras. Per chi ha seguito in questi anni il calcio olimpico sa che l'Honduras è una presenza fissa, e l'Honduras è una presenza fissa perché elimina sempre gli Stati Uniti. Lo ha fatto anche all'ultimo ciclo. È anche vero che gli Stati Uniti,
con un blunder clamoroso di Ochoa,
sì, è anche vero, appunto, al ciclo under 20 di solito va molto meglio il ciclo under 23 per gli Stati Uniti, quindi è un bene che la CONCACAF abbia scelto per questo tipo di qualificazione. Comunque, come per i mondiali, come per
l'ultima nota sui giocatori, scusami, Chris Brady, che è un altro talentino da Chicago Fire, tra i pali per Chicago Fire. Diciamo che all'inizio si pensava che potesse giocare anche a Caslonina, ma Chicago non lo ha lasciato. Brady, che tra l'altro, come dicevi anche tu, Ale, poco fa, prima della puntata, molti lo ritengono addirittura forte sul livello di Slonina, se non di più. Io avevo letto un'intervista di Brad Friedel che diceva questa cosa, e anche tu mi hai confermato che hai letto più fonti dove parlano benissimo di questo ragazzo.
Sì, sì, ne parlano bene, ma io direi in generale, nel senso, quello che avevo detto, insomma, quando c'era David Ochoa, ma che avrei detto anche nel caso di Slonina, e gli Stati Uniti in generale non sono più nella posizione in cui la perdita di un talento, per quanto grosso, è un disastro per l'intero movimento, come poteva essere con Giuseppe Rossi o Subotic, ma soprattutto non è la posizione in cui la perdita di un portiere, fosse anche Slonina, è un problema. E la qualità dei... cioè, Chicago ha Slonina e Brady, Real Salt Lake dietro David Ochoa ha almeno tre portieri forti.
Tra l'altro Ochoa che è sparito da Salt Lake City.
Ochoa è sparito, ma dietro Ochoa quelli che ci sono sono almeno tre portieri forti. Ci sono Gavin Beavers che è un 2004 e ci sta Jeff Dewsnap che è anche lui un 2004, forse un 2005, uno di un 2005, non me lo ricordo.
Marshall non è più giovanissimo se non mi ricordo male, quindi
chi?
Zach McMath che sta giocando adesso. McMath,
no, ma ci stanno Lass che è tornato a Austin, ci sta un portiere nel giovane del
Fulham. Ragazzi, un altro dual system che è sparito perché era, che era diventato, che si parlava del, che come grande crack tra i pari qualche anno fa, se ve lo ricordate, era Jesse Gonzalez.
Sì, Dallas. No, e Gonzalez ha avuto, insomma, è stato cacciato per violenza fondamentalmente sulla... licenziato per violenza domestica da Dallas e ancora svincolato dal 2019. Però pure lui mi sa che aveva, forse c'era una, adesso non ricordo cosa aveva scelto alla fine, in effetti. Però insomma, gli Stati, quindi questi Stati Uniti sono una bella squadra, considerato che mancano anche alcuni dei migliori della loro generazione. Manca Ricardo Pepi.
Giocare tranquillamente nella...
no, non lo so, mi sa che il taglio è ai 2003, ma ad esempio Riccardo Pepi potrebbe giocare.
E tu, però, non so, anche Reina, non ne sono sicuro, però non vorrei dire una stupidata.
Beh, comunque siamo lì, alla fine le generazioni sono quelle. C'è Jonathan Gomez, che è il terzino ex Dallas, andato a Louisville e adesso alla Real Sociedad. Jonathan Gomez è conteso tra Stati Uniti e Messico, al momento non ha preso una decisione. Non gioca per nessuno dei due, ma una cosa da sottolineare su questo torneo è che per dire il livello, la quantità e il livello degli talenti che stanno uscendo dagli Stati Uniti, tutte le nazionali, tutte ormai, hanno qualche statunitense in squadra. Tutte quante quelle della CONCACAF, ci stanno Tony Leone e altri nel Messico, ovviamente che è la nazione storica, ma hanno fatto un'ottima impressione un giocatore come Archimedes Ordóñez di Cincinnati, che sta nel Guatemala. Ci stanno Easy Boatwright e Brian Destin, che sono teoricamente il ciclo Under 17 e che sono stati convinti da Haiti a giocare con la loro Under 20, quindi sono stati convinti anche con questo. Ce ne sono El Salvador, ha ricostruito un intero movimento nazionale anche a livello maggiore, l'abbiamo visto in queste qualificazioni mondiali con gli giovani di origine americana, penso anche magari a Alex Roldan. Tutte le nazionali hanno dei giovani statunitensi da Academy MLS, questo è veramente, quando li va a vedere, sono tutti i migliori giocatori, anche Eddie Sonazcona nella Repubblica Dominicana, veramente mi fermo perché dappertutto, forse anche, probabilmente anche nel Canada. Anzi, a proposito di Canada, dico solo questa cosa, nella Canadian Premier League sta segnando il figlio di Dwayne De Rosario, che essendo nato in California è statunitense tecnicamente, era andato, si era trasferito in Ucraina all'inizio della stagione, poi ovviamente è tornato con la guerra, adesso sta in Canada
e a segnare. Molto bene. Per parlare, giusto dare un accenno su quella che è appunto la giornata, per parlare appunto, tornando al discorso i tifosi vogliono vedere le partite in certi orari precisi, nelle prossime settimane non ci sono orari precisi, quindi non si capisce esattamente quando giocheranno. Ci sono 7-8 partite che si giocheranno nel mercoledì, appunto, tra mercoledì e giovedì, un paio di partite tra giovedì e venerdì, qualcosa tra sabato e domenica, poi il grosso sarà di nuovo nella notte tra domenica e lunedì, per poi esserci un altro grosso blocco di partite tra lunedì e martedì. E quindi, nel senso, ovviamente quasi tutte le squadre, mi sembra di vedere, giocheranno un doppio turno. Ovviamente in questo modo è veramente difficile seguirle direttamente. Le partite sono tante, vedo alcuni incroci est-ovest, ma alcune partite che possono essere abbastanza interessanti, come può essere Seattle-Montreal, stessa Cincinnati-New York, oppure mi viene da dire Columbus Philadelphia, appunto per il discorso dei che facevamo prima, non mi soffermerei più di tanto, piuttosto darei uno sguardo, poi ne parleremo la prossima settimana, al super traffico del 9 luglio, dove appunto ci potrebbe essere già l'esordio di Chiellini e di Bale, insieme a forse quello di Insigne nella notte tra sabato e domenica. Detto ciò, a meno che appunto non ci sia qualche partita che avete visto, direi che fare una carrellata di partite mi sembra un po' in stile schedina, visto che siamo più o meno verso la chiusura della puntata.
No, diciamo solo, scusa, dico solo questa cosa, che le ultime settimane sono state uno spot, tu prima parlavi di spot di Apple, ecco, la realtà ha fatto degli spot, uno spot per il nuovo accordo con la Apple della MLS migliore di quello che Apple avrebbe mai potuto fare, perché veramente... Ricordiamo tipo la partita più importante della giornata subito successiva all'annuncio dell'accordo è stata interrotta, cioè la stavano facendo vedere su ESPN, a un certo punto ESPN ha mandato via il collegamento perché doveva far vedere una partita delle World Series del baseball collegiale. E in cui tra l'altro era finita 17-2 e l'hanno fatta vedere nel mezzo della partita, cioè... Che cosa possiamo voler vedere noi in una partita che è già fatta fondamentalmente?
Esatto, a ciascuno il suo su questo. Sicuramente, ripeto, chiudo solo con questa roba qua, il sabato da settembre ovviamente a dicembre sarà il giorno del college football, ovviamente giocando alle 7 di sera, PM, 7 PM Eastern negli Stati Uniti, e già vuol dire che molte squadre, soprattutto quelle delle Power 5, delle leghe Power 5, la maggior parte hanno già giocato, le altre giocano poi nella notte perché si va poi con la Pac-12 e quello, quindi diciamo che forse è un orario che può essere gradito per il cambio, il riciclo di partite di college football. Comunque, volevo solo chiudere poi con questo. Davide, un ultimo commento che stavi dicendo sulle partite?
Sulle partite c'è il derby tra Colorado e Real Salt Lake, una cosa che volevo dire. Solo un'ultima nota invece, non tanto sull'MLS, ma tornando un attimo al mercato, non prettamente MLS, ma per quanto riguarda i giocatori americani in chiave nazionale, è quasi certo il trasferimento in prestito di Zach Steffen al Middlesbrough, mi scuso per la mia pronuncia orribile, e anche Aji Bright potrebbe andare, o si parla di lui all'Hull City, o nei giorni scorsi era parlato anche dello Spezia, ma nelle ultime ore sembra più facile che vada a giocare all'Hull City.
Sì, diciamo sullo Spezia la questione è che il proprietario della squadra danese, per cui è sotto contratto perché è andato in Turchia in prestito, ma lui è del Sondergisk, il proprietario è lo stesso dello Spezia, quindi Platek. E siccome lui non si è lasciato benissimo col Sondergisk, c'è la necessità di muoverlo. C'è tanto interesse intorno a lui dopo la stagione, però diciamo che penso che l'idea di far andare lo Spezia... l'idea di far andare lo Spezia è, mettiamo caso che non riusciamo a venderlo, perché per qualsiasi cosa è difficile, ma metti caso, noi ce lo teniamo buono come opzione perché dobbiamo portarlo via da lì. Allo Spezia magari una punta, io credo che gli farebbe anche comodo, visto come è andato l'ultimo anno, e quindi così nasce la voce, secondo me.
No, invece per Steffen, secondo me avrebbe potuto trovare posto anche in Premier, come vi dicevo prima. Però diciamo che per lui sicuramente mettere è importante in campo mondiale mettere minuti nelle gambe. Anche per diciamo che la scelta tra lui e Turner sarà abbastanza difficile. Diciamo che se lui giocherà e Turner no, sicuramente sarà lui il titolare. Come dicevamo l'altra volta, Turner dalla sua classe fa l'Europa League ed è facile che gli troverà minuti, cosa che Stephen al City con la Champions non avrebbe mai ottenuto. Secondo me rimango dell'idea che avrebbe potuto trovare posto da titolare in una squadra in media classifica in Premier senza grossi problemi.
Ma però... anche in Liga, cioè insomma, in un campionato di prima divisione avrebbe potuto farlo, ovvio, poi il Middlesbrough magari, insomma, ha un po' più di attenzione nel mercato locale, magari è sempre quello, e si privilegia.
La championship per essere una seconda serie è meglio di molti campionati di prima serie.
Sì, io penso sia, se non il settimo campionato europeo, magari dopo Olanda e Portogallo, ma solo perché Olanda e Portogallo hanno squadre forti in cima, però... Insomma, io penso che sono squadre di championship che farebbero la loro porca figura in tutti i campionati europei.
Ma anche esatto.
La terza punterà a salire, spero. Quindi... E comunque possiamo dire, senza grosse rischi di smentita, uno dei migliori giocatori durante le qualificazioni mondiali è stato Anthony Robinson, che giocava in championship.
Certo, e che ha dominato fondamentalmente la championship col Fulham, perché erano un po' fuori categoria, sì, sì. Sono il Fulham e lo yo-yo team per eccellenza, fondamentalmente. Troppo esatto. Deboli per la Premier.
Le
troppo
qualificazioni mondiali, Anthony Robinson ha giocato benissimo.
Sì, 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 fortissimo, sì, sì.
Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa 23esima puntata. Ovviamente gli argomenti non sono mancati, non mancheranno nemmeno nelle prossime settimane. Ringrazio appunto Davide.
Grazie Fede, grazie a tutti. Ciao a tutti.
E un saluto anche ad Ale.
Ciao Fede, grazie e ciao a tutti.
Come sempre un saluto a Seba, Max, Cristiano e Ale Cappelli. Un saluto anche ai ragazzi di The Cutting Edge che ci procurano ovviamente la possibilità di pubblicare su Spotify, su Apple Music e su tutti i vari canali di streaming. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Per qualsiasi cosa, ovviamente i gruppi Telegram e Facebook sono operativi, quindi non esitate a contattarci. Ciao a tutti, buon calcio a tutti. Ciao ciao.
Major League Soccer.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.